Yemen, Libano, Siria, Iraq, Iran, Qatar, Emirati, Arabia. Questi sono in sequenza i capitoli del nuovo libro di Laura Silvia Battaglia, giornalista e profonda conoscitrice del mondo arabo, da poco uscito per Mondadori nella collana Strade Blu, intitolato I partigiani di Allah. Un viaggio lungo 20 anni in cui, seguendo i fili che legano i centri di potere della regione medio orientale, si possono davvero comprendere i giochi e gli equilibri che influenzano anche tutto l'Occidente. Al centro del racconto di Laura Silvia Battaglia c'è prima di tutto l'Iran, alle prese con la sua crisi più profonda dalla nascita della Repubblica Islamica nel 1979, e poi i vari protagonisti che sono emersi nella regione tra guerre, per procura e poteri economici. Buongiorno e ben ritrovata ai nostri microfoni, Laura Silvia Battaglia.
Buongiorno, buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta.
La conoscete, giornalista e documentarista, lavora come reporter in aree di crisi dal 2007, specializzata in Medio Oriente, è stata a lungo corrispondente dallo Yemen, è conduttrice e autrice di Rai Radio 3, collabora con il quotidiano americano The Washington Post, con la Panaraba Al Jazeera e ovviamente anche con noi, la RSI, con numerosi media italiani. Ha fondato da poco la newsletter Golfi, che scopriremo insieme. Ora, più che mai, forse, Laura Silvia Battaglia, per noi occidentali in Medio Oriente può sembrare un puro caos, tra conflitti latenti e alleanze fragili. In questi 20 anni di presenza sul terreno, c'è un filo rosso nella storia della regione che ci permette a questo punto di orientarci?
Sicuramente un filo rosso c'è, un filo rosso che è collegato agli equilibri tra i paesi che si trovano in quest'area e soprattutto al grande equilibrio, disequilibrio che c'è soprattutto tra le due potenze che hanno una visione completamente opposta al Medio Oriente, cioè da una parte Israele e dall'altra l'Iran. Questi due player, come usiamo chiamarli regionali, adesso sono venuti, insomma, ad un livello più alto di scontro, però di fatto anche tanti aspetti ideologici, riposizionamenti di molti paesi, il sentimento generale delle varie popolazioni, diciamo che ondeggia intorno a queste due potenze che poi portano avanti un modo diverso di vedere il mondo, ideologie differenti, ma soprattutto interessi completamente diversi. Ecco, questo libro ha soprattutto la finalità di raccontare quello che viene chiamata la galassia dell'asse della resistenza filoiraniano, cioè chi sono le milizie che si sono sviluppate soprattutto negli ultimi 10-15 anni, dalla nascita della Repubblica Islamica iraniana in poi, certamente, ma come sono nate, perché sono nate, come si sono diffuse e perché chi vive in questi territori le sostiene, su quali basi ideologiche, economiche e sociali.
Ecco, nel tuo libro dicevamo andiamo dall'Iran all'Arabia Saudita, dove la questione centrale è la lotta per il controllo del Medio Oriente. Allo stato attuale, come sono gli equilibri in atto?
Gli equilibri in atto sono molto mobili e soprattutto direi che sono anche molto velocemente mobili, nel senso che quello che accade in una settimana può essere anche molto diverso rispetto a ciò che accade la settimana successiva. E questo in questo momento è veramente estremamente interessante perché siamo di fronte a un cambiamento epocale. Questo riguarda soprattutto i paesi della Lega Araba a guida saudita, che sono sempre stati organizzati, certamente anche intorno al business petrolifero, alla formazione dell'OPEC, eccetera. Però quello che accade in questo momento è una frattura interna, dove all'interno anche della Lega Araba, proprio a causa anche dell'Iran, a causa di quest'ultima guerra, ci sono paesi che erano allineati nel passato e che si staccano e si allontanano sempre di più. In questo caso parliamo da una parte degli Emirati Arabi Uniti e dall'altra certamente l'Arabia Saudita, e questa frattura, che comunque è determinata certamente dalle relazioni con l'Iran, ma soprattutto e ancora una volta dalle relazioni con Israele, si determina quindi in questo momento una situazione in cui dei fratelli nella Lega diventano fratelli coltelli, quindi mantengono delle relazioni sicuramente, ma mantengono una rivalità che è sempre più esplicita, soprattutto su alcuni terreni.
Laura Silvia, tu hai vissuto in Yemen e vi hai lavorato anche come corrispondente. Il titolo del libro I partigiani di Allah ci riporta anche alle forze Houthi, che tra l'altro segnaliamo un tuo laser sul tema andato in onda l'anno scorso qui a Rete 2. Ecco, cosa racconta l'ascesa di questa milizia del complicato quadro mediorientale?
Innanzitutto questo libro si intitola I partigiani di Allah perché è proprio questa milizia che si chiama i partigiani di Allah, i partigiani di Dio, cioè Ansarullah, che è il nome del loro partito ed è il nome corretto con cui devono essere chiamati, perché solitamente noi li chiamiamo Houthi dal nome della famiglia capostipite che li guida. Ed è molto interessante perché questa scelta che ha fatto questa milizia, che è l'ultima in ordine di tempo tra tutte le milizie filiraniane, certamente la più conosciuta è appunto Hezbollah, è quella che in modo più esplicito, forse anche perché è la più recente, si mostra come particolarmente vicina al cuore ideologico dei Pasdaran, al cuore ideologico da cui nasce la Repubblica Islamica dell'Iran. Questa ascesa è interessante per diverse ragioni, innanzitutto perché accade in un paese che è sempre stato considerato negli ultimi 20 anni, dopo l'11 settembre, il fortino di Al-Qaeda, quindi di un altro tipo di terrorismo, di un altro tipo di ideologia. E quindi diciamo la cosa più lontana potremmo dire 15 anni fa era pensare che ci fosse una milizia sciita che andava a crescere all'interno del paese, ad accrescere soprattutto il suo potere. L'altro aspetto interessante è che quel modello che noi abbiamo trovato nella Repubblica Islamica dal 79 in poi, cioè mantenere il potere, tenerlo attraverso una dichiarazione di moralità che si oppone all'immoralità dell'Occidente, mantenerlo soprattutto all'interno di un gruppo molto piccolo di persone che hanno in mano la giurisprudenza islamica e hanno in mano ovviamente anche la politica, però si apre, si allarga alle esigenze della popolazione, lì dove manca lo Stato o lì dove delle istanze locali che sono anche, se vogliamo, magari etniche o familistiche, non sono esaudite dallo Stato centrale, ecco che lì si inserisce la milizia e lo fa facendo in modo che le persone che appartengono anche a classi sociali inferiori possano partecipare del potere a diversi livelli, a vari livelli, e quindi possono per esempio studiare, possono entrare nel cerchio magico di chi ha in mano l'amministrazione locale e possono arrivare addirittura ai gradi più alti dello Stato, ed è quello che è successo nello Yemen del Nord.
Ecco, restiamo alla popolazione civile, Laura Silvia. Il tuo sguardo nel libro coglie anche appunto la condizione della popolazione civile nella regione, spesso appunto intrappolata in conflitti sanguinosi e in regimi autoritari. Ecco, in quale paese hai trovato la capacità da parte della popolazione civile di reagire? In che modo?
Diciamo che in questo libro quello che cerco di spiegare è che l'adesione della popolazione alle milizie, alla resistenza è essa stessa resistenza rispetto a governi centrali che non assolvono al compito di creare delle condizioni sociali uguali per tutti. Quindi per fare un esempio, per esempio sul Libano, no? Cioè il Libano è un paese che a cui noi guardiamo con molto interesse, la storia le avvicina alla Francia, le avvicina a noi, naturalmente anche alla Svizzera, eccetera, e quindi si dice com'è possibile che una milizia come Hezbollah si sia diffusa così tanto. Bene, la questione è molto semplice, cioè le genti della Bekaa o le genti del sud del paese non avevano, non si sentivano anche particolarmente protette da un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, e poi anche qui c'è l'aspetto militare nella storia specifica del Libano. E da qui, cioè, se non si comprende questo tema della cosiddetta mukawama, cioè della resistenza, e dunque anche della mobilitazione popolare su questa base, non si comprende perché esse continuino ad avere un grande sostegno. E questo è, diciamo così, l'aspetto che spesso da queste parti viene interpretato come caos, ma in realtà risponde ad una logica che non è quella nostra, che non si applica, possiamo dire, a molte di queste popolazioni. Sicuramente, per rispondere alla tua domanda, in tutti questi paesi ci sono dei gruppi come dire, che vorrebbero scegliere autonomamente il proprio governo, che vorrebbero avere libere elezioni che non siano soltanto una formalità, una forma, ma che siano una sostanza. Certamente questo è un discorso più difficile nel suo come dire, accadere, nel suo farsi nelle monarchie o negli emirati, diciamo che non era nemmeno così facile nelle dittature, per esempio pensiamo alla Siria, e forse appunto potremmo dire che è proprio la popolazione siriana quella che in questi anni ha dato maggiore prova di reazione, nonostante queste mobilitazioni popolari siano state uguali e contrarie e durante gli anni anche della guerra civile siano state predate, possiamo dire, da diversi interessi regionali, quindi sia dell'Iran certamente, ma anche proprio dell'Arabia Saudita come suo principale oppositore.
Oltre al tuo libro, tra gli strumenti che ci stai fornendo per interpretare, riuscire a interpretare e a leggere l'attuale Medio Oriente, hai creato anche una newsletter. Come funziona? Ce lo racconti?
La newsletter Golfi Khalij, innanzitutto si chiama così Golfi al plurale perché, per un motivo molto semplice, perché come accade con il Golfo del Messico, c'è sempre stata questa disputa sul fatto che dovesse chiamarsi Golfo Persico o Golfo Arabico. Questa disputa nominale nasce proprio negli anni della formazione della Lega Araba Guida Saudita, che tra l'altro aveva in mente di creare la moneta unica come la moneta europea, doveva creare la moneta che si sarebbe chiamata appunto Khalij, cioè appunto Golfi. E quindi nasce dall'idea di raccontare questi paesi che non sono un'entità unica, sono molto diversi tra di loro, nonostante siano per certi versi federati. E poi l'idea nasce da un'esigenza che poi insomma c'è un po' scoppiata tra le mani a causa delle vicende di Hormuz, ma che veniva da prima, e l'idea è quella di raccontare la complessità di questi paesi, raccontare anche gli interessi e l'interesse che questi paesi hanno per noi da un punto di vista strategico, geografico, dei mari, ma anche ovviamente dell'energia, degli idrocarburi, ma su tantissime altre cose, e lo facciamo innanzitutto facendo un'accurata ricerca di rassegna stampa in lingua araba che non viene praticamente mai tradotta da queste parti. La seconda cosa che facciamo è fornire infografiche e quindi data visualizzazioni su tantissimi strumenti, soprattutto sull'aspetto energetico, e di questo si occupa il collega Lorenzo Buonarosa, e poi cerchiamo anche di raggiungere la generazione Z. Questo attraverso anche il profilo integrato che abbiamo su Instagram, che segue un'altra collega che si chiama Mirea D'Alessandro, che appunto è della generazione Z, e l'idea è quella soprattutto di cercare anche di raccontare le giovani generazioni di questi paesi, perché sono dei paesi giovani, perché i giovani, soprattutto in Arabia Saudita, stanno cercando di forzare il blocco di un'ortodossia imperante fino a questo momento, e perché ci sono tantissime iniziative legate ad artisti, a musicisti, cose che magari non ci si aspetta e invece esistono.
Grazie, grazie Laura Silvia Battaglia, sempre preziosa, giornalista documentarista. Ricordiamo che il tuo libro, da poco in libreria, edito per Mondadori, nella collana Strade Blu, si intitola I partigiani di Allah, e a risentirci presto.
Grazie, grazie a voi.